i podcast di radiobue.it.
You can't be serious, man. You cannot be serious.
Ed io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza, e invece aveva marito.
Ah, mi dispiace. Succede sempre così con te, con le ragazze.
Ma dai,
no?
Io ti lancio un incipit poetico e tu non cogli la vena letteraria di questo inizio di Pindaro.
Questa era sicuramente profondissima, bisogna dirlo.
Pensavo fosse una parte del diario di memoria di
basta tergiversare, ragazzi.
Scusa, molto meglio della Sardea che sponse, cos'è che era?
Quella meritava, però.
Questo è l'incipit di una poesia di Federico García Lorca. Cioè, ci teniamo sempre a dare un certo lignaggio letterario al nostro programma. Comunque, cari radioascoltatori, siamo tornati a Pindaro, lo speaker dello sport, l'atelier dell'informazione sportiva della vostra web radio universitaria che piace a tutti quanti. Io qui in studio sono io, sono il vostro Scarpa.
Poi ciao ragazzi, sono lui. Qui potete coniugare sport e la cultura che ce la fornisce Scarpa. E poi c'è Antonio.
Eccomi qua, ragazzi. Di cosa parliamo oggi?
Insomma, oggi abbiamo una puntata in cui abbiamo un sacco di cose da dire. Ci teniamo prima di tutto però a ricordare i nostri contatti, non dimentichiamocene mai. Potete trovarci sulla nostra pagina di Facebook di Pindaro, lo speaker dello sport, dove carichiamo ogni settimana i nostri podcast, le foto delle nostre puntate, dei nostri aperitivi, e potete trovarci anche sul sito di www.radiobue.it in diretta alle ore 11.30 ogni venerdì, oppure nella sezione podcast.
Soprattutto degli aperitivi.
Che aperitivo mercoledì, ragazzi.
Grande Aperibuesh, continuate a seguire i nostri eventi, appunto gli Aperibuesh, in quanto noi palcofonici e radiofonici amiamo parlare al microfono, ma amiamo anche parlare di fronte alla birra.
Soprattutto di fronte alla birra, ne ho offerte a litri, a Scarpa.
Comunque, siamo tornati a garantirvi l'informazione sportiva che piace a tutti, grandi e piccini, galli e romani.
Oh.
Da che parte stai?
Io sempre dalla parte dei romani, per quanto...
Non ti piace Asterix e Obelix?
Però te le saresti prese.
Insomma, te le saresti prese, insomma. Nei cartoni me la sarei presa. Tu sei un fumettista, d'altronde ha la maglietta di Dragon Ball in questo momento, Luvi.
Scusate.
Quindi parla... Per partito preso, possiamo dire. È stata una settimana piena di sport, piena di emozioni, piena di grande tennis e piena di... Oh, ragazzi, sta qua. Non siamo mica a cercare di vedere l'Inter che vince.
Peccato, perché hai parlato dell'Inter. Poteva essere una bella imitazione.
Ragazzi, che siamo pazzi.
Dai, Luvi. È anche tuo amico.
Sì, no, lo conosco per Luigi.
Bravo.
Buon Pierluigi.
Per una volta l'ha riconosciuto.
Pierluigi Pardo?
Bersani.
No.
Ragazzi, oggi parliamo di ciclismo.
Ciclismo che è un argomento che magari passa un po' sotto traccia all'interno della carta stampata, non gli viene dato il risalto che secondo me meriterebbe, ma oggi dedichiamo la puntata proprio a questo. De Gregori cantava "Vai Giardengo, vai grande campione" in una delle sue grandi canzoni. Noi invece cantiamo Billy Joel, che è la sigla della rubrica storica, "Vai, This is the time to remember". This is the time.
Sedicesima tappa per la nostra Pindaro Memory, che quest'oggi rivela le origini di uno sport ancora inedito ai nostri microfoni. Per gli addetti ai lavori è il più nobile, il più profondo, capace di dettare e assottigliare il margine fra l'uomo e i propri limiti. Oggi, signori, si parla di ciclismo, lo sport che produce più sudore, parola di Enzo Ferrari. Le prime competizioni si svolsero nella seconda metà dell'Ottocento. In assoluto la prima fu disputata al Velo Club di Parigi nel 1868. Il successo fu così grande che in pochi anni il movimento attorno a questo sport crebbe esponenzialmente. A Londra venne fondata la Bicycle Union, che di lì a poco, ed eccoci la nostra data, organizzò il primo campionato del mondo, a Leicester. Era il 24 marzo 1883, lo vinse un francese, Frédéric de Sivry. Due anni dopo, anche in Italia sorse l'Unione Velocipedistica. Fra il 1892 e il 1907 spuntavano come funghi da tutta Europa quelle gare che per noi oggi hanno un sapore particolare. Le classiche, Liegi-Bastogne-Liegi, la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo. Paesaggi pittoreschi, scenari mozzafiato, in un contesto sportivo che continua ad attirare appassionati da tutto il mondo, nonostante gli scandali legati al doping che ne hanno azzoppato l'immagine. Al di là della dimensione legata esclusivamente al risultato, i cultori del ciclismo evidenziano lo stretto legame fra uomo e natura, capace di suscitare quella sensazione di sconvolgente infinito così cara ai filosofi ottocenteschi. Concedetemi un ultimo tocco di spunto letterario, direttamente dalla penna di Alfredo Oriani. Volare come un uccello, ecco il sogno. Correre sulla bicicletta, ecco il piacere. Si torna giovani, si diventa poeti.
C'è stato, c'è stato un momento a metà rubrica storica che tipo dovevi prendere fiato, cioè come i sub quando devono compensare per salire in superficie di nuovo, ti mancava il fiato. E va detto, spezziamo una lancia a favore di questa rubrica storica.
Questa è stata veramente bella.
Bella, poetica, filosofica, per quanto abbia cominciato con il sudore, che se trattato da Antonio è un argomento un attimo scabroso dal quale guardarsi bene.
È il nuovo professore, lo potremmo chiamare proprio professore come Sedolfo, Antonio.
Ho fatto il classico, mica per niente.
Comunque, abbiamo con noi in studio uno studente del nostro Ateneo, un nostro amico appassionato di ciclismo, nonché ciclista amatore, e ci teniamo a presentare il nostro amico Alberto.
Ciao, ciao a tutti ragazzi.
Allora Alberto, cosa studi?
Io studio giurisprudenza.
Qua a Padova, no?
Sì, sì, qui a Padova.
E come stanno procedendo gli studi?
Va bene, spero di finire il prima possibile, sono all'ultimo anno adesso.
Allora, come sai, trattiamo quest'oggi il ciclismo. Tu sei un amante del ciclismo, come ti sei avvicinato a questo sport?
Beh, il ciclismo in casa, diciamo, è una passione di famiglia. Mio padre lo praticava anche a livelli buoni, ottimi. E io fin da piccolo ho iniziato ad andare via in bici, diciamo, anche con la bici da corsa, già a 4 anni la possedevo. Però sono sempre andato via per passione, mai diciamo agonisticamente.
Sei partito con le rotelle oppure spedito, lanciato?
Beh, guarda, a dire la verità, le rotelle le ho smesse subito, nel senso che...
A che età la prima volta senza mani?
Beh, senza mani presto, direi 6-7 anni forse.
Bene, adesso ci risentiamo dopo, adesso abbiamo un brano. Mandiamo i Coldplay in questo caso, ci teniamo appunto a mandarli dopo il divorzio fra Chris Martin e la Paltrow. Noi spezziamo la lancia sia a favore del nostro cantante preferito di Exeter, che ha dedicato a questa donna 11 anni della sua vita e tutti i suoi sentimenti, e si è visto sbattere in faccia alla porta e dirgli niente, tanti saluti.
A me dispiace per loro.
Non c'è più rispetto per i sentimenti. Vai, Clocks. Singing, you. Siamo tornati più scattanti sulla fascia del divino Johnny. Siamo tornati a Pindaro, lo speaker dello sport, la vostra informazione sportiva. Dopo i colpi siamo qui in studio che stiamo appunto parlando di ciclismo. Prima di riprendere a fare le domande al nostro amico Alberto, ci teniamo a ricordare che potete scriverci sulla nostra chat della nostra diretta. Andate su www.radiobue.it, premete il player sulla destra, vi si aprirà la finestra e potete anche scrivere sulla nostra chat. Inviateci quello che volete, i problemi della suocera, i problemi dei vicini di casa, oppure che canzoni volete sentire.
O quanto è brutto Scarpa.
Sai, anche questo.
Sai, più bravo di un libretto delle istruzioni dell'IKEA, sei veramente magnifico.
Come nelle pubblicità dei farmaci. Vabbè, ovvero effetti collaterali anche gravi.
Comunque, siamo qui in studio con Alberto e io ci tenevo a chiedere appunto, ci hai detto che sei un ciclista amatoriale, però innanzitutto è una domanda un po' più sul personale, cioè ci sono dei progetti in vista di qualche giro da qualche parte affascinante?
Allora, come progetti, tranne diciamo le escursioni sui colli euganei, che sono sempre piacevoli, avremmo con tutta la famiglia e amici un progetto di andare sullo Stelvio e provare diciamo la scalata a giugno, quindi periodo esami purtroppo, però
purtroppo, ma no, lo Stelvio ha la precedenza giustamente. Adesso invece una domanda un attimo più storica. Ricordiamo che Jacques Godet, questa è una citazione, indicò Coppi come il più grande e Merckx invece come il più forte della storia. Sei d'accordo? E chi sono i tuoi idoli ciclistici di oggi e del passato?
Bah, io non c'ero, quindi mi fido.
Troppo facile.
No, diciamo che Merckx, insomma, il cannibale, forse sì, forse più forte. Però diciamo Coppi storico, anche per il periodo diciamo in cui...
Poi ha un'aura un po' melanconica, sì, attorno Coppi, che...
No, anche la storia personale.
Ne ha fatto un mito.
La malaria, eccetera, esatto. Venendo ai miei idoli, sicuramente diciamo... Essendo io cresciuto con le immagini di Pantani, per me rimane indimenticabile, diciamo, e anche per l'italianità.
Allora, hai detto di Pantani, grande pirata, uno dei ciclisti italiani più amati, diciamo, nell'ultimo periodo. Soprattutto dal nostro Scarpa, che ha le lacrime agli occhi.
Che bello, esatto.
Cosa ne pensi del pirata, delle situazioni e delle vicende che si sono poi sviluppate?
Ma guarda, io sono dalla parte dei complottisti, nel senso che ritengo che il ciclismo di quel tempo, forse come quello di allora purtroppo, è anche malato diciamo geneticamente, quindi la parte di Pantani è stata un po' una vittima secondo me, no? E ovviamente ha pagato, però forse ha pagato un po' per tutti, diciamo.
Pienamente d'accordo, insomma. Beh, non si può infangare
memoria. Sta uscendo anche un documentario, se non sbaglio, sulla vita di Pantani, che ripercorre tutte le tappe della scalata e anche della discesa, se così vogliamo chiamarla. Adesso abbiamo un brano, Supak Zar, mai sentito, Butterface. I'm sorry, butterface. I'm sorry, butterface. Yeah, yeah, yeah.
RadioWe.it. We play different. Commercial. Sei un appassionato di musica? Un aspirante giornalista? Vuoi fare radio? Mandaci il curriculum a staff@radioWe.it e vieni a trovarci negli studi di Via Martiri della Libertà. RadioWe.it. We play different. Se siete studenti o dipendenti dell'Università di Padova, per voi c'è la nuova Studiare a Padova Card, il badge universitario che vi offre sconti e agevolazioni da sfruttare in città. Andare a teatro o in libreria, ma anche fare sport e shopping, è più economico con Studiare a Padova Card. Basta esibire il badge universitario. Scoprite tutte le opportunità sul sito dell'Università di Padova, www.unipd.it.
Due affiatate conduttrici.
Erika, sei vecchia.
C'è qualcuno che viene al posto di Chiara per piacere?
Ogni settimana un ospite speciale.
Nicolas Cage.
Ma figurati se viene.
No, fidati, c'è.
Una notizia da prima pagina.
Due film che la spiegano.
La pizza nel Zeviro. Il cinema racconta le notizie.
Tutti i martedì alle 15.30 e in replica alle 21.
Solo su RadioBue.it.
RadioBue.it. We play different.
11.50, siamo tornati in diretta a Pindaro, lo speaker dello sport, la vostra informazione sportiva universitaria. Stiamo parlando di ciclismo e abbiamo al telefono, Pindaro sfida i confini dell'audience e chiama al telefono, 4 ori mondiali e un olimpico, Silvio Martinello.
Buongiorno a tutti ragazzi.
Buongiorno signor Martinello, innanzitutto la ringraziamo vivamente per essere stato così disponibile ad essersi prestato alle nostre domande.
Grazie, è un piacere.
Allora, signor Martinello, come prima domanda, facciamo un attimo introduzione, volevamo chiederle come nasce il suo rapporto con la bicicletta e a che età poi ha cominciato a fare le prime gare.
Ma il rapporto con la bicicletta nasce quasi naturalmente, perché insomma appartengo a una famiglia dove c'è sempre stata la passione per il ciclismo, anche se nessuno mai lo aveva affrontato agonisticamente, quindi mi sono avvicinato a questo ambiente all'età circa di 13 anni e a 14 anni sono stato tesserato per la prima società giovanile e ho iniziato le prime gare, insomma.
La sua vita quindi, abbiamo visto, cioè, si è sviluppata sui pedali, sempre da una gara all'altra, con tante soddisfazioni su strada, ma ancor più tante soddisfazioni su pista. Quali sono le differenze, un attimo per spiegarlo anche ai nostri radioascoltatori, le differenze più rilevanti fra le due competizioni su pista e su strada, e quale delle due appaga di più un ciclista?
Ma allora, differenze dal punto di vista, diciamo così, dell'intensità, della performance, insomma non ce ne sono. Sono chiaramente entrambe specialità dove bisogna pedalare una bicicletta che dal punto di vista tecnico comunque ha delle differenze abbastanza sostanziali, insomma. Le due che si notano e che per un profano, insomma, possono sembrare stranissime è che la bicicletta da pista non è dotata di freni, al contrario della bici da strada, e che la bici da pista viene dal punto di vista meccanico si muove con un rapporto fisso, invece la bici da strada, insomma, c'ha più possibilità di cambio di rapporti, insomma. Queste sono le due differenze sostanziali.
Il cosiddetto sistema pignone fisso, se non sbaglio.
Esatto, perfetto.
Ma quindi il passaggio da pista a strada non è così immediato come sembra?
No, è immediato, diciamo, per chi come me fin da ragazzino acquisisce la sensibilità e l'abilità. Diciamo, io faccio sempre un paragone: un quarantenne che impara a sciare probabilmente ha delle difficoltà, uno che impara a sciare da bambino insomma scia per tutta la vita, insomma, no? Ecco, queste sono un po', le possiamo paragonare alle differenze, alle difficoltà che può incontrare una persona adulta nell'affrontare, nel pedalare in un velodromo con una bici da pista rispetto ad una bici da strada, insomma, ecco. Quindi se si impara da piccoli, come ho fatto io e come hanno fatto in moltissimi e continuano a fare moltissimi, il passaggio da una specialità all'altra avviene assolutamente in modo naturale.
Allora, signor Martinello, passando alla parte un po' più sentimentale, diciamo, e tralasciando la parte tecnica, Cosa, che valori può dare il ciclismo ai giovani ragazzi che intraprendono questa disciplina?
Ma il ciclismo è senza dubbio uno sport che appassiona molto e che fa il contatto con la natura, chiaramente è abbastanza evidente ed è molto piacevole, e poi è uno sport di grande sacrificio e che allo stesso tempo, insomma, dà la possibilità di imparare, di forgiare il carattere, a superare le difficoltà. Insomma, molti intellettuali paragonano il ciclismo un po' alla metafora della vita, insomma, no? Le difficoltà, il sacrificio, il dover andare oltre queste difficoltà, insomma, il classico salto dell'ostacolo, insomma, il ciclismo è tutto questo ed è senza dubbio chi lo accosta alla metafora della vita, a mio avviso, indovina totalmente, insomma, quindi è uno sport che quando uno ci si avvicina difficilmente poi lo molla, insomma, anche se non ha la fortuna o lo stimolo o la motivazione di fare della strada agonisticamente parlando, insomma, ma è uno sport che anche per l'appassionato amatore diventa un qualcosa, insomma, che poi difficilmente si abbandona.
Grande passione, giustamente. Adesso una domanda un attimo più a Mark Orne. Parlavamo prima anche con Alberto qui in studio. Quest'anno sono appunto 10 anni alla scomparsa di Marco Pantani. Qual è il tuo ricordo sportivo se pensi a Pantani? Cioè, ad esempio, io se penso a Pantani ho l'immagine di Pantani al Tour de France del 97 che vince sull'Alpe d'Huez. Per te invece qual è il ricordo del pirata?
Ma io l'ho conosciuto da vicino perché, insomma, è un po' più giovane di me, però, insomma, abbiamo fatto diversi anni da professionisti insieme. È stato un grandissimo campione, insomma, è inutile tornare su quella che è stata la parabola della sua vita, insomma, e su come gli è scappata tra le mani, ma dal punto di vista sportivo senza dubbio è stato un campione straordinario. Tu hai ricordato l'Alpe d'Huez del 97, insomma, il Tour del 98, anche perché erano oltre 30 anni che un italiano non vinceva il Tour, e dopo quella vittoria nessuno l'ha ancora più vinto. Senza dubbio l'immagine che a me è più chiara e più nitida, insomma, è stata una grandissima vittoria, vincere il Tour è qualcosa di straordinario, lui ci è riuscito, tra l'altro, dopo aver vinto il Giro in quell'anno, sempre nel 98, insomma, quindi proprio come hanno saputo fare in pochissimi nella storia del ciclismo, insomma, e quindi e questo è il ricordo che mi porto di lui in modo più chiaro e nitido.
Grazie mille a Silvio Martinello per la disponibilità a rispondere alle nostre domande.
Grazie a voi.
Adesso buona giornata e ci andiamo con un brano.
Buona giornata.
In bocca al lupo.
Grazie.
Ciao Silvio.
Ciao, ciao. Sometimes I wonder what I did to deserve you. Yeah, yeah, yeah. They don't know about us, they don't know. They gon' talk about it, gon' talk about it. Gon' try to change your mind about it. Gon' tell you things you don't wanna hear, but we good. So when they talk about it, they talk about it. Just let them know we already got it. Just tell them that we gon' work at it, we good. Don't worry about it. Don't take me over. Say this all,
try to change your mind about it. Gonna tell you things you don't wanna hear, but we good. So when they talk about it, they talk about it. Just let them know we already got it. Just tell them that we gon' work at it, we good. Don't worry about it.
I'm taking over.
Dopo l'intervista al signor Martinello ripartiamo con la rafficona di notizie come al solito. Parto io con il calcio perché il Celtic è campione di Scozia per ben la 45esima volta. La squadra di Glasgow ha conquistato il campionato con 7 giornate d'anticipo vincendo in casa del Partick Thistle, complice il pareggio dell'Aberdeen.
Come on you boys and green, bravi Celtics che si laureano campioni. Voliamo all'altra parte dell'oceano, all'ATP di Miami, dove Nadal batte Milos Raonic e vola in semifinale contro Berdych. Dopo Nishikori e Novak Djokovic, infatti Berdych ha raggiunto la semifinale al torneo di Miami grazie al successo sull'Ucraina. Ora sfiderà il numero uno del mondo, Nadal, che ha sconfitto Raonic in rimonta 4-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 35 di gioco. Nel torneo femminile invece, restando sempre a Miami, la Williams si riconferma un tabù per la Sharapova, è il 15esimo KO di fila della russa nei contro la statunitense. Serena Williams veleggia in finale al Sony Open di Key Biscayne sconfiggendo Maria Sharapova 6-4, 6-3. In finale se la vedrà con la Nali, che ha sconfitto in 3-7 Dominica Cibulkova.
Basket NBA, 4 partite nella notte. I Clippers consolidano il terzo posto a ovest sbattendo Dallas fuori dalla zona playoff. Portland recupera Aldridge, vince su Atlanta, portando il quintetto base in doppia cifra. I Lakers riescono a perdere anche contro il fanalino di coda della Lega, i Milwaukee Bucks. Ma la copertina della giornata spetta di diritto a Philadelphia 76ers, che incassano contro Houston la 26esima sconfitta di fila, eguagliando il record dei Cavs del 2011 per la serie, quando il tanking non ha limiti.
Dal basket alla Formula 1, perché nelle seconde prove libere del Gran Premio di Malesia Nico Rosberg è stato il più veloce di tutti. Il pilota tedesco della Mercedes ha preceduto Vettel e Raikkonen, Alonso quinto dietro ad Hamilton.
La Mercedes ha messo su una macchina mica da ridere quest'anno, lo dicono.
Indovina chi tifo io?
Tu tifi Mercedes?
Hamilton.
Ma è strano. Non avevo dubbi. Comunque passiamo alla pallavolo. Trento strapazzata in casa, Macerata che fatica. Esordio difficile ai playoff per i campioni d'Italia in carica, sconfitti per 3-0 da casa Modena, successi per 3-1 per Piacenza e Perugia con Città di Castello e Cuneo.
Inghilterra, clamorosa indiscrezione dalla Premier League. Sembra che alcuni grandi ex del Manchester United stiano pensando di acquistare proprio i Red Devils per risollevare la squadra dal punto di vista tecnico. Gli interessati sarebbero Beckham, Scholes, i fratelli Neville, Butt e Giggs.
Pattinaggio artistico, Asada Kostner, un canto del cigno poderoso. Le due atlete vicine al ritiro animano un testo a testa serrato dopo il corto femminile dei mondiali di Saitama, e per il momento sembrano imprendibili. Male Valentina Marchei, terz'ultima delle qualificate.
L'Inter non è l'unica squadra a non aver avuto ancora un calcio di rigore a favore. A fare compagnia in nerazzurri ci sono anche Osasuna, Cardiff e Ajaccio.
Stramala Antonio, vero?
Che schifo.
Strama resta che continua la festa.
Un attimo.
Calmi Tony.
Mieti e Tony, ennesima puntata.
Mi hai steso con l'Inter. No,
strama resta che continua la festa.
No, no, non ti parlo più.
Giusto perché siamo al Mieti e Tony, mi è venuto in mente, prima che lanciate le vostre bombe su Icardi e compagnia cantante, Stramaccioni, avevo visto sulla pagina, citiamo la fonte, chiamarsi Bomber, la pagina di Facebook che lancia sacra. Sempre, è sacra.
Salutiamo i nostri amici di chiamarsi Bomber.
Magari una volta, perdonate se non mi viene la tosse, magari una volta potremo cercare di contattarli perché vengano in radio, chi lo sa. Potrebbe. Niente è impossibile. E avevano postato su Facebook una foto di Stramaccioni che si era fatto una selfie a letto con una bella bionda. Quindi,
beh, ragazzi, Stramaccioni è sua moglie, non è una bella bionda.
È una bella bionda, vabbè, insomma.
Anche se è moglie o non moglie, è una bella bionda.
Bionda o no?
Ma l'hai, moglie. L'hai detto come se fosse andato.
Un bandanara.
Io la metto come una bomberata. Anche Alberto, scusa, la mettiamo in quella categoria o no?
Ma vabbè, certo. Allora, io ho una chicca super da darvi, proprio da...
Spara.
Robe d'altro mondo. Allora, in seconda categoria, partita San Virgilio Adria contro il Salare.
Io ci ho giocato contro il San Virgilio.
Pensa!
Hai vinto?
Beh, certo.
Allora,
ovvio. Da solo, Davide contro Golia.
Dopo la sconfitta del Salare per 1-0, l'allenatore di questa squadra ha voluto chiedere delle spiegazioni all'arbitro, forse un po' troppo vivacemente, però l'arbitro cosa ha fatto? È scappato, ha preso la macchina, è scappato, e l'allenatore l'ha inseguito, ha preso la sua macchina e l'ha inseguito. Il povero arbitro si è rifugiato nella caserma della polizia, dei carabinieri di Piove di Sacco, per proteggersi. Poi è arrivato anche l'allenatore, hanno chiarito.
Ma è una storia bellissima.
Da Far West.
Ma neanche Dramé quando era andato a prostitute, quando giocava con il Lecce.
Bellissimo, soprattutto se sei l'arbitro, scommetto.
Sì.
Comunque, fa un po'... a proposito di calcio di livello, Serie B, Avellino-Siena. Cos'è successo?
Intanto interrompiamo Serie C, schedina al vantaggio e la pergolettese sulla San Benedettese.
No, la partita della settimana scorsa tra Avellino e Siena è stata caratterizzata da scontri fra tifosi, tifosi qualunque, perché una moglie ha beccato il marito con l'amante proprio allo stadio, l'ha inseguito e ha cominciato a menarlo sugli spalti, proprio di santa ragione. Lui e l'amante senza
non
remore.
Non portate l'amante allo stadio.
Anche perché poi se guardi la TV e becchi il marito con l'amante fra gli spalti può essere un po'...
Era successo la stessa cosa a Fantozzi con Fellini, però contro la Scozia, se non sbaglio. Non era con l'amante, ma aveva detto a sua moglie di essere a lavoro, invece era allo stadio proprio con Fellini e la pina ha beccato Fantozzi, povero, allo stadio.
Io sono un fan di Fantozzi, ma non rammento.
Te la ricordi? Era Italia-Scozia, tipo, erano allo stadio.
Ma non era con l'amante.
No, era con Fellini.
Era con Fellini, che abbandonavano la macchina in mezzo,
esatto,
alla strada.
Che...
sì.
Chiudiamo con una bomberata, cioè Mutu che parteciperà nel video musicale di Snoop Dogg.
Oltre alla prossima edizione di The Apprentice. Comunque vi ringraziamo per essere stati con noi, ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 11.30, sempre su Pindaro, lo specchio dello sport, e seguiteci anche su Facebook, sulla pagina ufficiale e fra i podcast. Grazie per essere stati con noi e a venerdì prossimo.
Ciao, Carson.
Questo medicinale può avere effetti collaterali anche gravi, tenere fuori la portata dei bambini. Ciao.
E di Antonio. Ciao, stay Maxi.
Ciao.
Lopez.
Ciao.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.